Prova le lenti a contatto Total, un comfort che inizia al mattino e dura fino a sera. Lenti a contatto Total, così comode, è quasi come non averle. Vai dal tuo ottico e scopri la promo. Più acquisti, più risparmi. Promozione valida fino al 31/12/2024. Termini e condizioni su lentitotal.it. Lenti a contatto correttive, dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2011.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi un'altra strana, incredibile storia. Questa infatti è una storia che mette insieme un paio di elementi che già da soli basterebbero a farci scegliere di raccontarla qui a Di Giallo. Il primo è che il protagonista di questa storia è un genio della scienza e gli scienziati geniali, lo abbiamo già visto tante volte, soprattutto se molto giovani e molto geniali, come questo, hanno sempre delle storie incredibili. Il secondo elemento è che si tratta di un mistero e i misteri, proprio perché misteriosi, sono incredibili e strani per definizione. Questa infatti è la storia di un mistero e di uno scienziato. Questa è la storia del mistero della scomparsa di Ettore Majorana. 25 marzo 1938, ore 23:30. C'è un piroscafo della società Tirrenia fermo nel porto di Napoli, pronto a partire per la Sicilia, destinazione Palermo. È un piroscafo di linea che fa avanti e indietro tra Sicilia e continente. Parte di sera, arriva la mattina presto, riparte la sera, arriva la mattina presto. Su quel piroscafo c'è un uomo, un giovane professore di fisica, magro ed elegante, i capelli lisci pettinati con cura da una parte, con la riga, nerissimi come gli occhi. È un siciliano dalla carnagione scura, come un saraceno, dicono gli amici. Si chiama Ettore Majorana ed è un tipo distinto, anche se un po' strano. Sotto le sopracciglia marcate, i suoi occhi hanno un'espressione assente, come se pensasse a qualcos'altro. Sempre così. Qualunque cosa faccia, sembra sempre distratto da qualcosa di più importante. Ma quella sera, probabilmente, lo è in modo particolare. Ha appena imbucato una lettera diretta ad un professore, Antonio Carelli, il direttore dell'Istituto di Fisica di Napoli, dove quel giovane insegna. È una strana lettera, scritta a mano, con la sua calligrafia minuta e precisa. Una lettera che fa paura. «Caro Carelli», scrive il giovane Majorana, «ho preso una decisione che era ormai inevitabile. La decisione è quella di uccidersi. Quella sera stessa, alle 23, il giovane si getterà in mare dal piroscafo. Ed è anche perdono per le noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti». Poco prima, Ettore Majorana aveva lasciato un'altra lettera nella stanza dell'albergo Bologna, l'hotel in cui viveva quando insegnava all'Università di Napoli. È diretta ai genitori e sono poche righe, soprattutto di raccomandazioni. «Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi». Sono inequivocabilmente le lettere di un suicida. Salvato, corretto, gentile, anche timido, ma sicuramente uno che si vuole ammazzare e che ha deciso di farlo gettandosi dal piroscafo alle 23 del 25 marzo del 1938. E invece, il giorno dopo, il 26, il professor Carelli non ha ancora ricevuto la lettera che gli arriva un telegramma da Palermo. Ed è il giovane aspirante suicida che ha cambiato idea. Il mare, dice, lo ha rifiutato. Tornerà a Napoli, all'albergo Bologna, e non si ucciderà più. L'unica cosa che farà sarà smettere di insegnare. E infatti, il giorno 26 marzo alle 7 di sera, il piroscafo postale che collega la Sicilia al continente parte da Palermo e arriva a Napoli alle 5:45 del mattino dopo. E Majorana? È tornato all'hotel Bologna come ha scritto nel telegramma? No. Ettore Majorana non lo vedono, né all'hotel Bologna, né all'istituto di fisica, né i genitori a Catania, in Sicilia, o gli amici a Roma o a Napoli, o in nessun'altra parte. Ettore Majorana è scomparso. Ettore Majorana è scomparso. Dov'è finito? Se lo chiedono i suoi genitori e i suoi amici, se lo chiede la polizia, a cui è stata denunciata la sua scomparsa, ma se lo chiedono anche il ministro della cultura Giovanni Gentile, il capo della polizia Arturo Bocchini, se lo chiede anche Benito Mussolini, siamo nel 1938, in piena epoca fascista. Come racconta lo scrittore Leonardo Sciascia in un bel libro che si chiama appunto La scomparsa di Majorana, il duce in persona scrive «Si trovi, voglio che si trovi, a mano, sulla copertina color panna del fascicolo». perché Ettore Majorana non è soltanto un giovane insegnante di fisica. Ettore Majorana è Ettore Majorana, e cioè un genio. Quando era bambino, un bambino di 4 anni che non sapeva neppure leggere o scrivere, Ettore era in grado di moltiplicare insieme numeri di 3 cifre. Era un gioco. I genitori gli dicevano, non so, 320 per 512, per esempio. Lui si infilava sotto la tavola, ci stava qualche secondo, poi usciva fuori e diceva il risultato. Finisce le scuole in fretta e si iscrive all'università. Prima ingegneria, poi passa a fisica quando lo fa anche un suo amico, ed è la scelta giusta. In quegli anni, siamo all'inizio degli anni 30, la fisica italiana sta conoscendo un periodo particolarmente fortunato. Quelli, infatti, sono gli anni dei ragazzi di via Panisperna. Li hanno chiamati così perché è lì che si trovava il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, frequentato allora da giovani e geniali ricercatori che lavoravano insieme sotto il coordinamento di Enrico Fermi, giovanissimo premio Nobel per la fisica. È là, in via Panisperna, che vengono fatte alcune scoperte importanti per arrivare al primo reattore nucleare. Poi in Italia arrivano le leggi razziali, che impediscono ai non ariani, e quindi agli ebrei, di insegnare e anche frequentare le università. Enrico Fermi è ebreo, come altri dei ragazzi di via Panisperna, quindi se ne va negli Stati Uniti, a collaborare al progetto Manhattan, che produrrà la bomba atomica americana. Prima di questo, però, la fisica italiana è quella d'avanguardia, di via Panisperna, ed Ettore Majorana è uno di quei ragazzi, uno dei più strani. Sembra che non gliene importi molto, anzi, sembra uno che non si impegna, sempre distratto, sempre a pensare a qualcos'altro. Ma non è che non si impegna, è che non ha bisogno di impegnarsi. Come dice Enrico Fermi, al mondo ci sono varie categorie di scienziati: quelli che fanno del loro meglio ma poi non vanno molto lontano, quelli che arrivano a grandi scoperte e poi i geni, come Galileo e Newton. Ecco, dice Enrico Fermi, Ettore era uno di quelli.
Di Giallo, strane storie, sorprendenti e misteriose.
Ettore Majorana è un genio, e come tutti i geni è anche un tipo strano. Timido, taciturno, molto schivo e poco interessato alla carriera e ai riconoscimenti. Si mette a pensare ad un problema, segue una teoria, cerca una dimostrazione, trova la soluzione, gli viene in mente all'improvviso. La nota da qualche parte, a volte su un pacchetto di sigarette che si è trovato in tasca, poi la verifica, la confronta con gli altri ragazzi di via Panisperna e appena capisce che è giusta, la butta via e se ne dimentica. È come se arrivare alla soluzione, capire che è in grado di arrivarci, sia già abbastanza. Un giorno si mette a pensare, fa le sue ricerche e dimostra che il nucleo dell'atomo è fatto di neutroni e protoni, ma non lo dice praticamente a nessuno, non lo pubblica. E quando il professor Heisenberg arriva alle stesse conclusioni e le pubblica lui, Majorana è contento, gli fa i complimenti e va in Germania, a Lipsia, a studiare con lui. È strano Ettore Majorana. In Germania ci resta 6 mesi, si occupa di fisica, parla solo di quella, pubblica anche qualcosa, poi torna in Italia e sembra non volersene occupare più. All'Istituto di Fisica di via Panisperna non si fa vedere. Non frequenta i professori, si chiude in casa e con quei pochi amici che vanno a trovarlo parla d'altro. Lavora, perché si sa che lavora anche 12 ore al giorno, ma a cosa? Agli amici non lo dice, non lo dice a nessuno. Si occupa di fisica sicuramente, è la sua vita, ma in che modo non si sa. Scrive tutto il giorno, ma poi distrugge tutto quello che scrive, o almeno lo fa sparire. Di tutto quello che elabora restano soltanto 2 brevi saggi. Sembra che lavori a qualcosa di molto misterioso, qualcosa che ha a che fare con l'antimateria. Una particella, neutrino Majorana l'hanno chiamata, ma è soltanto un'ipotesi. Continua così per 4 anni. Poi viene a sapere che c'è un concorso per insegnare fisica all'Università di Roma. I posti sono già assegnati, come succede spesso all'università, e allora lui decide di concorrere, così per il gusto di rovinare tutto. Sapendo che vincerà sicuramente, l'università lo blocca. Gli assegna un altro posto a Napoli, perché era fama, senza neanche il concorso, ed ecco che Ettore si ritrova ad insegnare fisica teoretica all'Istituto di Fisica di Napoli, direttore Antonio Carelli, alloggio all'Hotel Bologna. Pochi mesi, fino al 27 marzo 1938, quando Ettore Majorana scompare. A cercarlo è la questura di Napoli, assieme a quella di Palermo e di Roma, e anche la direzione della polizia politica. L'ipotesi più seguita è anche la più semplice. Quando uno strano come questo strano professore di fisica scrive che si vuole ammazzare, monta su un piroscafo e poi sparisce, la cosa più semplice è che si sia ammazzato davvero, si sia buttato in mare e lì appunto sia sparito. E perché si sarebbe ucciso? Perché era strano appunto. Matto lo era sempre stato e da quando era tornato dalla Germania sembrava soffrire di una grave depressione, sempre chiuso in casa, senza radersi o tagliarsi i capelli, a fare discorsi strani con gli amici. Forse era depresso, appunto perché era un po' matto, o forse perché erano stati i suoi studi di fisica a spaventarlo. Majorana è bravo, è un genio, si occupa di fisica nucleare e sicuramente lo sa dove andranno a finire le ricerche, come lo scoprirà presto anche Enrico Fermi. L'energia atomica, la bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, l'olocausto nucleare e chissà anche la fine del mondo. Chi lo frequentava, allora, dice che sembrava spaventato. Ripeteva: siamo sulla strada sbagliata. Gli scienziati sono sulla strada sbagliata. La questura non arriva fino alla bomba atomica. Intanto ancora non c'è. E la fantasia della polizia non arriverebbe comunque a tanto. La polizia si ferma alla depressione e alla follia e si convince che Majorana si sia suicidato gettandosi dal piroscafo. Non all'andata verso Palermo, perché la Tirrenia ha staccato un biglietto di ritorno per Napoli. E c'è un passeggero che dice di aver diviso fino all'alba la cabina con un uomo corrispondente alla descrizione di Majorana. Allora forse il professore si sbaglia, o forse Majorana si è gettato in mare subito dopo. Comunque si è suicidato. Qualcuno però l'ha persa diversamente. Lo stesso capo della polizia di allora, Arturo Bocchini, sulla cartellina siglata da Mussolini, "Voglio che si trovi", aveva scritto: "I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire". Perché in quei giorni, oltre a scrivere quelle due lettere che parlano di suicidio, Ettore Majorana fa anche un paio di cose strane che sembrano in contraddizione con quello che scrive. Ritira tutti i suoi soldi dalla banca e si fa pagare gli stipendi arretrati dell'università. E si mette in tasca il passaporto. Mettiamo che Majorana non si sia suicidato allora. Che gli è successo? Dove è finito? Ci sono varie ipotesi. Una è che si sia ritirato in convento. Forse pazzo, forse depresso, forse spaventato dai risultati terribili che la scienza e soprattutto la fisica possono raggiungere. Ci sono due modi per chiamarsi fuori da tutto questo: uccidersi oppure sparire. Forse all'inizio si voleva ammazzare davvero e poi ha cambiato idea. Oppure ha fatto finta perché non lo cercassero e poi è andato a rinchiudersi in un convento. A pensarlo, sulla base di alcune segnalazioni e sulla testimonianza del superiore di un convento per cui un uomo che corrispondeva alla descrizione di Majorana gli aveva chiesto asilo, sono soprattutto i familiari di Ettore, alcuni suoi amici e lo scrittore Leonardo Sciascia. Se n'è andato in convento per scomparire, ci è riuscito, perché nessuno ne ha mai trovato traccia in nessun convento Certosa d'Italia o all'estero. Un'altra ipotesi invece è quella che durante il suo soggiorno in Germania Ettore Majorana si sia lasciato affascinare da Hitler e dal nazismo. Il suo timore quindi non sarebbe stata la scoperta della bomba atomica, ma che a scoprirla fossero gli americani e non i tedeschi. Majorana avrebbe quindi lavorato in segreto per i tedeschi fino alla fine della guerra e poi sarebbe morto o scappato per nascondersi di nuovo. Ma c'è chi ha analizzato le sue lettere e i suoi discorsi con gli amici e non li ha trovati così favorevoli al nazismo, non così tanto almeno. Un'altra ipotesi ancora lo vuole in Argentina, dove qualcuno lo avrebbe visto intorno agli anni 60, come afferma per esempio un immigrato italiano intervistato dal programma Chi l'ha visto. È là che è fuggito, invece di andare in convento? O dopo che la Germania nazista era stata sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale? Oppure lui, quel barbone che girava a Mazara del Vallo agli inizi degli anni 70, che somigliava a Majorana e parlava proprio come un genio della fisica? Oppure, le ipotesi sulla scomparsa di Ettore Majorana sono tante e sono tutte così affascinanti da risultare allo stesso modo credibili o incredibili, che è lo stesso. A distanza di 73 anni dalla sua scomparsa, la Procura di Roma ha recentemente riaperto le indagini sulla fine di Ettore Majorana. C'è un ispettore di polizia argentino che rilascia un'intervista alla televisione e dice di averlo visto a Buenos Aires verso la fine della guerra. Così i carabinieri sono andati in Argentina a verificare l'informazione e il mistero è tornato di attualità. Anche se, come dicono i parenti di Majorana e hanno ragione, Ettore Majorana non è soltanto un mistero legato alla sua scomparsa. Ettore Majorana è soprattutto uno scienziato, un grande fisico, insomma, un genio.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Le lenti a contatto Total, un comfort che inizia al mattino e dura fino a sera. Lenti a contatto Total, così comode, è quasi come non averle. Vai dal tuo ottico e scopri la promo. Più acquisti, più risparmi. Promozione valida fino al 31/12/2024. Termini e condizioni su lentitotal.it. Lenti a contatto correttive, dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Controfalsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Ah, a Acqua vera. Vera come la bevi.